circa 27 ore per completarlo tutto. 3 anni di sviluppo, 2 personaggi e una storia incredibile. Avete capito proprio bene, oggi parliamo di Spider-Man 2. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
E chi l'avrebbe detto che arrivato alla fine del 2023, dopo che quest'anno devo dire si è difeso abbastanza bene in quanto a release di giochi, sulla fine con un, come dire, con un colpo d'anca, non so come dire, quando nessuno se lo aspetta, esce un titolo di questa portata e, come dire, ci lascia a bocca aperta, perché effettivamente questo ha fatto. È già stato detto che probabilmente si tratta di un more of the same, è già stato detto che c'è comunque poca iniziativa, poca inventiva, poco rinnovo, forse poco rinnovamento, questo forse è il termine che è stato utilizzato in certi ambiti, però in ogni caso si porta a casa le sue assolutamente meritatissime medaglie, perché ci regala veramente veramente un sacco di ore di intrattenimento puro, e ci troviamo davanti a un'operazione che sposa appieno quello che proprio è lo stile cinematografico che, diciamo, vedere all'interno dei giochi ci piace, vedere all'interno dei vari God of War, vedere all'interno dei vari Batman, vedere all'interno dei vari blockbuster del mondo videoludico, assolutamente ci fa sempre, sempre, sempre piacere.
Sì, una cosa che mi ha fatto meno piacere personalmente, non me ne ero accorto perché ho giocato i giochi tutti quanti al day one, quindi me ne ha fatto render conto Luca, quando ho visto Peter Parker, ho detto ma scusami, questo non è il Peter Parker con cui ho giocato nei primi. Cos'è successo? L'hanno plasmato e riplasmato per renderlo più simile a, perdonatemi, non ricordo il nome dell'attore, ragazzi.
Tom Holland.
Quindi è niente, più brutto, ragazzi. Cioè, non preferivo l'altro.
È un po', come dire, è un po' meno originale. Però, prima di cominciare, Ale, quanti caffè ci hanno offerto questa settimana?
Quindi, visto che non abbiamo raggiunto la soglia, dovete assorbirmi il mio pippone, e vi ricordo Instagram e Facebook, i nostri social, Buy Me a Coffee se volete offrirci un caffè, trovate il link in descrizione, e l'angolo del triangolo nel nostro gruppo Telegram. E niente, questa volta niente bar, non, niente caffè, non, neanche un cappuccino.
Ale, ma non è che stai facendo la cresta, qua è falso in bilancio, fai attenzione.
Falso in bilancio, sì, assolutamente.
Rubo, è vero, scusate, rubo dalla cassa.
Allora, questa cosa dei caffè, purtroppo Ale è molto inflessibile sulla questione, quindi se non raggiungiamo il quorum di 10 caffè, purtroppo Ale triggera e la settimana successiva vi ripropone tutte le coordinate dei nostri social, che voglio dire...
Guarda, visto che si avvicina il Black Friday, 5 caffè e non mi sentite più fuori.
Questa è una grande offerta.
C'è Black Friday sulla donazione.
Questa è un'offerta della quale non avevamo discusso, quindi Ale dovrà contribuire con gli altri 5 caffè mancanti. Però questa cosa è molto importante, ragazzi, perché davvero ci può dare una mano a tenere, come dire, in piedi tutto questo circo di questo podcast. Però torniamo un po', come dire, sui nostri binari. Che dire, veramente un titolo che noi abbiamo giocato dall'inizio alla fine, e io quando ho imbracciato il pad nei primi minuti di gioco, questo titolo mette subito le cose in chiaro. È un titolo che parte veramente ai 100 all'ora, con una carica adrenalinica pazzesca, dove fin dal primo minuto effettivamente ci butta, come nel migliore forse delle produzioni cinematografiche hollywoodiane, all'interno dell'azione, senza troppi preamboli, dando per scontato che noi sappiamo tutto quello che c'è da sapere, sia nel mondo, diciamo, di Spider-Man, sia nel mondo proprio del gioco in quanto proprio prodotto videoludico, anche perché questo capitolo ricomincia esattamente o poco dopo, diciamo, le avventure di Miles Morales, quindi siamo comunque in una timeline continua. Riprendiamo, diciamo, la fine del primo Spider-Man, dove avevamo intravisto nell'after credit qualcosa che ci stava già facendo intuire che avremmo avuto a che fare con il simbionte in questo capitolo, ed effettivamente il gioco riparte dal momento in cui Spider-Man, sia Peter che Miles, collaborano come, diciamo, Spider-Mans per proteggere New York. E veniamo subito buttati all'interno della boss fight contro l'uomo sabbia, che, ragazzi, dire che è qualcosa di spettacolare è veramente voler sminuire il prodotto, perché un inizio così adrenalinico, un titolo così adrenalinico, non si vedeva veramente da parecchio tempo. Quindi tutto quello che è storia introduttiva, il villain che si deve presentare, comandi base, sistemi di movimento che vengono raccontati, niente, quello viene affrontato poi un po' per volta dopo, ma noi veniamo completamente buttati giù da un palazzo e si parte alla caccia di Sandman con una colonna sonora assolutamente degna di nota.
Guarda, ti prendo sulla parte di colonna sonora, nel senso che volevo continuare un po' il parallelismo che ho iniziato per scherzo dicendo per Peter Parker la controparte cinematografica, ma dall'altra parte io personalmente ho notato anche delle ingerenze dal lato cartoon. Spider-Man Into the Spider-Verse e Spider-Man Un Nuovo Universo, secondo me, hanno dettato un po' delle regole anche per quanto riguarda la parte proprio di registica, di movimento di macchina, cioè è tanto cinematografico, ragazzi. Sono stato davvero molto contento di vedere comunque tutte queste riprese di nuovo alla Spider-Man, che sono veramente impossibili e fighissime, ti fanno veramente caricare al massimo. Ovviamente poi le parti iniziali sono quelle più fighe, ragazzi. Cioè, poco da dire, ovviamente, devono presentare il gioco.
Sì, bravo Lore che hai citato anche la serie animata, perché secondo me è quella cosa che ha dato un boost maggiore a Miles Morales, che poi tra l'altro hanno già annunciato il fatto che sarà il vero protagonista dei prossimi titoli, quindi non vedremo più, almeno non come protagonista, forse Peter Parker. Detto questo, comunque sono due personaggi che sono riusciti a trovare quella formula nel legarli, che comunque hanno due caratteri diversi, due stili diversi anche come stili di combattimento, no? E sono riusciti veramente ad amalgamarli in una trama che è un po' teen, ma che comunque funziona. E poi tra l'altro forse hai citato la boss fight più bella secondo me di tutto il gioco, è quella proprio con Sandman. Quella è proprio veramente spettacolare.
Sandman OP, perché mai visto così potente in tutta la storia, però...
Sì, diciamo che la boss fight di Sandman è quella assolutamente più, come dire, caratteristica quantomeno, proprio perché va un po' incontro anche a quello che diceva Lorenzo, e che a più riprese ogni tot ha un pretesto per farvi vedere quanto effettivamente possono essere spettacolari le immagini. E in questo, non so, mi viene forse da dire che prendete anche le mie parole con un po' di, come dire, di distacco, forse, perché Spider-Man è un personaggio che a me piace molto, probabilmente è un personaggio che si presta anche a questo tipo di operazioni e a questo tipo di, come dire, di azione, in cui effettivamente qualsiasi cosa accada è veramente spettacolare. È un personaggio che è un gioco di un supereroe, quindi è un prodotto che a me già piace, diciamo, a prescindere, quindi lo abbraccio senza troppe remore fin dal minuto uno. Poi se avrà tempo di deludermi, lo scoprirò strada facendo. Durante la boss fight con Sandman effettivamente abbiamo veramente modo e maniera di vedere i veri muscoli di questo gioco, proprio perché butta dentro tutto quello che questo gioco ci offrirà per le 20 e rotte ore successive.
Sì, ragazzi, lato gameplay ci troviamo di fronte, nel modo più corretto, non fraintendetemi, al un more of the same, nel senso che funzionava benissimo prima, non vedo perché non affinare e migliorare dove possibile e lasciare più o meno tutto uguale. Quindi ci troviamo di fronte allo stesso movimento fantastico di Spider-Man, è veramente veramente divertente oscillare per la città. Io quando l'ho preso in mano per la prima volta, come al solito, ero lì che cercavo di fare già subito tutti i trick, poi ovviamente ti ricordi che sono power up che devi sbloccare nel corso del gioco e che fin da subito non sei il massimo del massimo, però va benissimo così. Il fighting system è sempre quello, il free flow, e funziona da Dio anche in questa condizione, e soprattutto rispecchia quello che è l'aspetto cinematografico di cui parlavamo prima, perché cosa succede? Siete due Spider-Man, ovviamente collaborano in maniera scriptata, però collaborano per battere i nemici, e lì si vede anche la differenza che diceva Ale di come combatte uno rispetto all'altro. Ovviamente un Miles più impacciato e un Peter Parker più deciso, ecco, definito, mettiamola così.
Sì, diciamo la cosa figa rispetto a questo gameplay è che diciamo che abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di come effettivamente in tempi non sospetti, e parliamo di ormai più di 10 anni fa, Rocksteady con Batman ebbe una visione incredibile, perché comunque questo sistema è stato assolutamente mutuato da quello che era l'idea originale di Rocksteady, ovviamente raffinato eccetera, ma ci mancherebbe altro, sono passati tanti anni. Però davvero, ragazzi, vi fa capire come effettivamente che prodotto all'epoca fu Batman Arkham, perché ancora oggi tanti titoli, abbiamo citato anche più recentemente Assassin's Creed, prendono a piene mani da quello che fu, diciamo, l'idea del combattimento coniato da Rocksteady. E questo tipo di approccio ai combattimenti diventa sempre più spettacolare, perché, come diceva Lorenzo, noi abbiamo Peter, abbiamo Miles, con i quali, salvo quando stiamo facendo delle missioni fortemente legate alla trama, possiamo saltare dall'uno all'altro e possiamo effettivamente fare girovagare per la città e andare a fare tutte le missioni secondarie, che anche gli eventi del mondo che vengono fuori, quindi come le rapine, come gli inseguimenti eccetera. E spesso e volentieri capita che magari noi arriviamo col nostro eroe sul posto e troviamo già la presenza dell'altro Spider-Man, e quindi alla fine i due interagiscono uno con l'altro, sia a livello, diciamo, di discorsi, sia a livello proprio di azione. Quindi vediamo iniziare una combo un po' come forse avrebbe voluto fare Gotham Knights, probabilmente, quindi le combo che inizia uno poi le finisce l'altro, quindi questa cosa è anche molto, torniamo un po' al discorso cinematografico. E tutto poi, diciamo, viene abbracciato all'interno di una struttura di gioco che ci consente, con un minimo di skill tree, quindi c'è anche una piccola parte ruolistica di questo gioco che ci consente di andare a sbloccare delle abilità, dei power up per i costumi, e possiamo farlo in maniera proprietaria sia per Peter che per Miles, e poi abbiamo delle skill comuni che possono essere, diciamo, utilizzate da entrambe durante, diciamo, tutto lo svolgimento della storia. Questo titolo ha sicuramente tanto da dire, c'è veramente tanta sostanza, è un titolo che, ripeto, come diceva Ale, forse la trama non è proprio delle più avvolgenti, però è comunque una trama veramente da film, perché succedono tante cose, cioè è proprio una spirale, la trama è una spirale gigantesca che piano piano si stringe per arrivare al punto, ma all'interno di queste spire noi viviamo un sacco di avventure, incontriamo un sacco di personaggi, un sacco di villain che vanno a popolare questo gioco e ci accompagnano per tutta la durata dell'esperienza.
Tra l'altro villain che sono scelte un po' particolari, perché appunto non sono i famosi villain, a parte appunto Venom, che è il, diciamo, il villain per eccellenza in questo capitolo. Però la scelta anche di Kraven, di Black Cat, sono scelte un po' inusuali, soprattutto Kraven, che però poi si è dimostrato all'altezza del suo ruolo, quindi sono riusciti a rappresentarlo in maniera molto carismatica, e quindi a dargli una vera importanza, come è stato anche per Mary Jane, che nella trama ha un suo particolare ruolo importante, quindi neanche marginale per quello che è poi lo svolgimento di tutta la storia. Per quanto riguarda il combattimento, forse l'unica novità introdotta appunto è il parry o la parata, che evidentemente si sono sentiti un po' in difetto con i vari Souls, quindi volevano aggiungere un qualcosa di soulsiano.
Meno male, va.
Che però, dai, aumenta un po' quello che è il i vari stili, i vari approcci che tu puoi adottare durante i combattimenti, che anche qua puoi scegliere di far casino oppure di farlo in maniera un po' più stealth, ecco. L'unica forse cosa negativa è appunto la telecamera che sbabbia da paura. Cioè, la telecamera purtroppo non riesce a stare dietro ai movimenti veloci del gioco.
È vero, questo è verissimo, perché veramente i personaggi si muovono a una rapidità che sarebbe complesso. Cioè dici, ma io come l'avrei risolta? Non l'avrei risolta. Anche perché poi l'inquadratura è molto ampia. Quindi veramente, se basta che sei vicino a un muro, comincia a scazzare, non ce la fa. Scusate ragazzi, ma la tuta alare? Ne vogliamo parlare un attimo?
Tanta roba, tanta roba.
Quello veramente...
A metà gioco diventa veramente importantissimo.
Sì, anche perché il sistema di movimento non solo cambia il modo in cui noi utilizziamo Peter o Miles, ma diciamo cambia proprio il modo in cui noi attraversiamo la città, perché la città è stata ridisegnata in maniera da favorire l'utilizzo di tutti questi, diciamo, gadget simpatici come la tutelare, ma anche le possibilità di movimento di Peter e Miles sono state potenziate. Tant'è vero che noi abbiamo la possibilità di andare a ridurre, a livello di impostazione di gioco, noi abbiamo la possibilità di andare a ridurre l'assist che ci viene dato dal gioco quando noi andiamo in giro dondolando con le ragnatele, fino a ridurlo a zero, in cui abbiamo fondamentalmente un totale controllo, dove ovviamente sacrifichiamo, come dire, finché non diventiamo bravi, sacrifichiamo sull'altare del controllo la spettacolarità dell'azione. Poi quando diventiamo bravi, allora riprendiamo anche tutta la spettacolarità che possiamo aver perso. Ma come vi dicevo, anche i movimenti proprio sono cambiati, cioè noi possiamo fare il lancio ad elastico che abbiamo visto più volte nei film, possiamo fare le curve, cioè mentre Peter o mentre Miles sono lanciati in una direzione con una ragnatela, premendo il cerchio e un direzionale faremo una curva a 90 gradi, perché potremo appenderci a un palazzo e ruotare di 90 gradi dietro l'angolo del palazzo. Quindi questa cosa sono tutte cose che si va
la fionda.
Sì, sì, hai proprio la fionda. Quindi sono tutte cose che si vanno a sommare a quello che già era un ottimo sistema di movimento, ma che, come vi dicevo, cambia proprio l'approccio con cui noi possiamo muoverci attraverso la città. E la tutelare è importante quando, nel momento in cui, man mano che andiamo avanti con il gioco, possiamo sfruttare le correnti d'aria. Quindi diciamo che per tutti i nostalgici del volo di Anthem, qui un minimo viene, come dire, saziata la fame, ecco, di volo. Non è ovviamente paragonabile, non è la stessa cosa, però effettivamente non è inusuale farsi diversi isolati volando, sfruttando le correnti d'aria.
Incredibile come quando ci si avvicina a Natale Luca incomincia a tirar fuori Anthem in ogni puntata.
Così è, così è il regalo mai avuto.
Ah, ecco. E uno ci spera sempre. Che dobbiamo fare?
Ma ragazzi, io però volevo farvi una domanda. È sorta solo a me l'impressione, mentre giocavo, che una cooperativa in sto gioco poteva esserci, cioè poteva essere veramente interessante, mettiamola così.
Ti odio perché mi hai ninjato la domanda.
Cioè dai, ti viene proprio in mente, dici, cavolo, qui una roba tipo Gotham Knights ci starebbe davvero bene. Cioè la console sembra reggerlo, il gioco, al netto di una parentesi che, scusate, faccio, abbiamo provato, Luca testimone, abbiamo provato insieme sia la versione, diciamo, high quality ma a 30 fps, sia la versione performance. Ragazzi, giocatelo in performance, ma proprio,
ma
senza,
sì,
ombra
la
di
vita.
Dubbio. Mi spiace, non è abbastanza quello che vedi in high quality, ma proprio per niente. Sono rimasto molto deluso, perché da un gioco così cinematografico, perché mantengo la mia posizione,
derivano grandi responsabilità.
No, ma poi diciamo che sicuramente l'impatto visivo del gioco è altissimo. Ha dei poligoni, una densità di poligoni pazzesca. Cioè, da quello niente togliere. Però è un gioco talmente veloce e talmente frenetico che i 60 fps qua ci vogliono veramente tutti. Cioè, da quel punto di vista, credo che sia veramente uno di quei pochi titoli dove il frame rate sia imprescindibile. Detto questo, sì, mi sarebbe molto piaciuto il multiplayer, lo ammetto, ma tantissimo, ma forse avrebbe snaturato completamente il gioco. Cioè, non avere la compresenza di entrambi Spider-Man lì non avrebbe secondo me dato la giusta importanza a nessuno dei due, non so come dirvi, non avrebbe reso ugualmente.
Guarda Ale, tu hai perfettamente ragione, il fatto che la sensazione di un multiplayer mancato sia palpabile, non so se vi ricordate quando lo annunciarono e ci fecero vedere che c'erano entrambi gli Spider-Man giocabili, se vi ricordate io lo dissi, chissà se non stanno diciamo lavorando su un multiplayer, ma un multiplayer in questo titolo sarebbe stato sufficiente anche a valle del completamento della campagna. La possibilità per un giocatore di entrare nel tuo mondo o tu di entrare nel suo mondo come diciamo l'altro Spider-Man e fare fondamentalmente anche insieme, sì esatto, fare le missioni secondarie magari o gli eventi rapidi o comunque magari delle sfide per entrambi i giocatori, probabilmente diciamo anche perché le sessioni in cui le sessioni in cui li hai entrambi e li usi entrambi non sono proprio così tante, sono al 50% dei casi, parlo della trama principale, quindi in realtà probabilmente aver la possibilità di giocare multiplayer nella trama principale avrebbe lasciato il tempo che trova, però effettivamente magari a latere, gioco finito, trama finita, perché no, andarsi a fare le secondarie insieme o andare in giro per New York insieme sarebbe stato comunque, come dire, un buffettino in più che non avrebbe guastato, o magari avrebbe gettato le basi per il futuro, chi lo sa.
Ci poteva stare una modalità a parte e sfruttare questo punto Spider-Verse, quello sarebbe stato molto figo, anche perché comunque le transizioni dei portali e tutto è Ratchet & Clank, cioè.
Io credo che sarebbe stata la cosa migliore anche a livello di contestualizzazione, cioè magari fare un hub a parte dove potersi giocare le missioni insieme o missioni specifiche insieme, perché stavo pensando anche a un multiplayer asincrono, però a me queste cose non fanno mai impazzire alla fine dei giochi. Quindi forse un hub separato, secondario, poteva essere effettivamente la risposta giusta. Detto questo, ragazzi, secondo me siamo veramente a un passo dal prossimo Spider-Verse, cioè Spider-Man Into the Spider-Verse versione videogioco. Cioè io mi aspetto una roba tipo DC Heroes con Spider-Man, non so per intenderci, dove magari puoi entrare nei diversi universi. Ci sono stati diversi giochi in passato veramente interessanti di Spider-Man che magari sono passati più o meno in sordina, e uno di questi era quello dove tu passavi da uno all'altro universo giocando con tutti i personaggi, con Spider-Man 2099, Spider-Man Noir e così via. Era veramente figo, adesso vado a recuperarmi il titolo.
E a proposito di personaggi, devo dire che la transizione da uno all'altro è abbastanza smooth. Non ci sono, tra l'altro, ragazzi, veramente i tempi di caricamento in sto gioco zero, veramente inesistenti. Devo dire che tecnicamente hanno fatto un lavoro eccellente e poi magari ci arriviamo a questo, però tornando ai personaggi, la cosa che, non lo so, la sensazione che ho avuto, tranne ovviamente quando magari dobbiamo usare Mary Jane, che viene utilizzata in delle missioni ben precise, ben definite, Mary Jane comunque rispetto al primo Spider-Man, che aveva delle missioni un pochino più noiosette perché erano comunque missioni investigative dove non dovevi farti vedere eccetera, e non potevi reagire fondamentalmente, qua ci troviamo al controllo di una Mary Jane un pochino più Gears of War, mi viene da dire, in cui effettivamente diventa anche un pochino più adrenalinica la situazione, quindi anche sotto questo punto di vista il personaggio di Mary Jane secondo me ne esce assolutamente giocabilissimo. E la sensazione che ho avuto relativa ai due Spider-Man è che i due stili di combattimento sono così diversi tra di loro, è una sensazione molto complessa da descrivere perché si può provare molto pad alla mano. È un po' la stessa sensazione che ebbi quando in Devil May Cry 4 ci presentarono il personaggio di Nero e noi saltavamo da un Dante che aveva un suo moveset a un Nero che aveva un moveset totalmente diverso, a pensare che all'inizio questo potesse essere una cosa confusionaria, e invece era la cosa più sensata, più naturale del mondo e assolutamente più divertente, proprio perché noi abbiamo come diceva Ale prima, questo doppio approccio, cioè da una parte abbiamo Miles con gli attacchi Venom, dall'altra abbiamo Peter con tutte le sue, i suoi gadget, le sue abilità, e quindi devo dire assolutamente due approcci di combattimento che sembra una cosa assurda, ma pad alla mano poi si percepisce la differenza, non mandando mai però in confusione, quindi da questo punto di vista secondo me hanno fatto veramente un ottimo lavoro.
Comunque, per onore di cronaca, il gioco che citavo prima era Spider-Man Shattered Dimension, che è quello che appunto conteneva quattro personaggi, ovvero Amazing Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Man Ultimate e Spider-Man 2099, e si passava da un universo all'altro giocando con ognuno di questi personaggi, ovviamente nel modo congeniale all'epoca in cui viveva quel personaggio. Figo, andatevelo a recuperare, è veramente valido. Comunque una saga Spider-Man che ha sempre avuto fortuna a livello videoludico, mi viene a dire.
Ma sì, ma perché è un po' quello che dicevamo prima, nel senso, sono forse i due supereroi che più si prestano a questo tipo di applicazione, perché effettivamente un gioco sull'Incredibile Hulk diventa difficile, un gioco su Iron Man diventa difficile, a meno che non lo fai veramente con molta 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 attenzione. Anche gioco sugli Avengers, purtroppo abbiamo visto che non ha funzionato granché, però appunto per quello dico, secondo me è proprio un eroe che al pari di Batman, perché poi su certe cose ci possono essere anche delle analogie, ha sicuramente tanto campo da poter esplorare per poter portare a casa dei risultati assolutamente incoraggianti.
Io invece vi posso dire che il gioco dei supereroi perfetto esiste, solo che non è mai stato definito tale, e vi piace anche perché Prototype, secondo me, dovrebbe essere annoverato come gioco sui supereroi. Lui è un supereroe e tu ti senti un dio quando giochi a Prototype. Vi prego, avete fatto i reboot di qualsiasi cosa, fatemi il reboot di Prototype, il remake, quello che volete.
Io mi accontento di un ritorno anche così in punta di piedi di un DC Universe, una roba del genere.
Mamma mia, quante ore buttate su DC Universe Online. Sì, beh, anche Infamous, comunque la saga di Infamous su PlayStation è stata comunque sicuramente
bravo,
molto, molto bravo. Una produzione originale, ma sicuramente molto valida. E qui diciamo che non possiamo non spendere forse due parole, due, perché c'è veramente poco da dire sull'aspetto tecnico del gioco. Questo perché? Perché, ragazzi, il gioco è stato fatto veramente, 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 veramente bene. Cioè, abbiamo una produzione che scorre davanti ai nostri occhi su una macchina che, voglio dire, si è sempre comportata bene con le sue IP, ma in questo caso abbiamo una città viva, abbiamo una città vasta, tempi di caricamento annullati. Graficamente, è vero, sono d'accordo anch'io sul fatto che i 60 fps sono una gioia per gli occhi, soprattutto appunto per Spider-Man, ma comunque, nonostante scegliamo le performance rispetto alla qualità, la qualità comunque non viene a mancare, quindi ci troviamo davanti a un prodotto che non ha veramente, non mostra il fianco a niente. Poi, per carità, io non avrò l'occhio così attento come magari può averlo un PC gamer, dove va a vedere i dettagli, i costumi sono fuori scala. E devo dire anche che, a proposito di costumi, la cosa bella è che poi i costumi, quando andiamo ad utilizzare, come si è visto nei trailer, quindi non è lo spoiler, quando andiamo a utilizzare il costume del simbionte, effettivamente la musica cambia tanto, cioè a quel punto il gioco veramente vi si apre davanti e voi state controllando una forza della natura, cioè abbiamo il controllo di uno Spider-Man più forte, più veloce, più aggressivo, con un moveset totalmente diverso. E a livello di trama ci sta da Dio, perché effettivamente vediamo un Peter che si lascia ottenebrare sempre di più da questo costume. Ripeto, la trama, nessuno si aspettava una trama diversa, mi è piaciuto molto, perché, ripeto, lo posso tranquillamente affiancare a un film. Succedono tante cose, tanti personaggi, forse un po' lento in alcuni passaggi. Ci sono stati dei momenti in cui, diciamo che alla fine si fa un bilancio e si può dire che tranquillamente forse un paio di ore in meno anche la main quest sarebbe potuta durare, perché la sensazione è che da una punto all'altro della trama, in alcuni passaggi ci fa affrontare tanti di quei nemici, ragazzi, che io credo di aver steso più di 1500 nemici, che sono tanti, ecco, diciamo che anche un centinaio di nemici in meno andavano bene lo stesso, giusto per andare a comprimere un po' i tempi in alcuni passaggi, anche perché in quel caso la trama non ne avrebbe risentito, ma comunque è sicuramente, anche da questo punto di vista, sono riusciti a creare un perfetto connubio tra trama, gameplay, tecnica e esperienza, che veramente ne esce assolutamente a testa alta.
Ma ringrazio ancora che ti fanno i giochi da 20 ore, Lucia. Questo poteva essere tranquillamente da 500 ore con l'open world. Ringrazio. Va bene così, grazie, grazie. Ci vediamo al prossimo capitolo.
Vediamo al prossimo open world.
Con tutte le secondarie lì a trovare i mini ragnetti.
Sì, sì, infatti quello poi fa parte dell'open world, ovviamente. Però diciamo che ecco.
Comunque volevo sottoporvi una questione. Abbiamo parlato dell'effetto wow di questa città, che è molto più viva, tra virgolette, rispetto ai precedenti capitoli. Ma anche a voi ha dato quella sensazione di wow, che bello, wow, che bello, wow, che... Ma dopo le prime due ore, tre ore di gioco, ok, basta. palazzi alti, palazzi bassi, tetti, palazzi.
Cioè, wow, che bello. Wow, che.
E forse è quello. Ma un no, ma che deve senso, cambiare.
Io non trovo che sia una criticità.
Beh, non lo puoi ambientare in spiaggia di sicuro. Cioè, nel senso perché...
Anche perché dove t'appendi? Cioè, banalmente.
No, però capite che. Abbiamo iniziato la puntata dicendo a more of the same, però non può essere more of the same per sempre. Cioè, un minimo di innovazione il prossimo almeno deve averlo. Cioè, ipotizziamo questo Spider-Verse, no? Però cioè, un minimo. Io ho notato che dopo un po', comunque, il movimento in mezzo a questi palazzi, sì, è spettacolare.
Guarda, l'unica, secondo me, è che gli dai davvero una tridimensionalità, no. Ma per dargli una tridimensionalità è una roba come Spider-Man. Cioè, capito che non lo puoi ambientare a Tunisi. Cioè, ci devono essere i palazzoni, capito?
No, ovvio.
Secondo
ovvio,
me l'unica è che veramente lo ambienti in un universo stile Spider-Man 2099, dove ti butti da 5000 metri e sotto hai la cava per passare. Cioè, capito? Per dare un po' di dinamicità in questo senso. Poi comunque fin dal primo questi Spider-Man sono stati così. Cioè, stai in aria, ti diverti, vai giù e finisce il divertimento.
Immaginate tipo un Reach dove tu hai questi passaggi di ambiente istantanei. Immaginatevi una roba del genere, un prossimo capitolo. Tra l'altro, Insomniac, se ci ascolti, ti do un'idea. No, cambiare completamente, passare da un universo all'altro con delle fratture, sì, molto Ratchet & Clank, e appunto cambiare completamente la città. Quindi sei nella città del tuo universo, passi completamente a una città nuova da un altro universo con un paesaggio diverso, sempre palazzi ma comunque diversi. E comunque io l'ho patito un po' il fatto di muovermi continuamente in mezzo a palazzi, non so, mi ha dato una sensazione un po' di noia dopo un po', ecco, se dovevo raggiungere, che ne so, dopo chilometri da un punto A a un punto B, anche perché i viaggi rapidi si sbloccano dopo un bel po' di queste, ecco.
Abbiamo capito che Ale ha lo sfondo delle colline su Windows, perché così si prende una boccata d'aria fresca.
Esatto.
Dice: non mi piacciono i palazzi, è contro il cemento. No, vabbè, ma dai, però effettivamente è parte del gameplay, cioè il web swinging è parte del gameplay. Non è una cosa che... non è un accessorio, cioè è una parte del gioco.
Sì, sì, ma non lo metto in dubbio, infatti è giusto che sia così. Però a me dopo un po' mi ha dato un po' di noia, ecco, muovermi per lunghi periodi in mezzo ai palazzi, ecco, solo quello. Avrò come si chiama quella fobia? Avrò l'agorafobia, no?
Non lo so, io ti dico, no. Io trovo divertente, arrivato a un certo punto, quando inizi a masterare i movimenti, andare magari a provare a fare quei passaggi stretti nei cunicoli piuttosto che nei vicoli, piuttosto che nella struttura magari del ponteggio, piuttosto che sotto il ponte, cioè tutte queste cose concatenate. Ci sono tra l'altro utenti che hanno postato video di minuti e minuti di acrobazie e di passaggi su ragnatele interminabili su YouTube, che insomma ti danno poi effettivamente l'idea di quello che una volta che hai masterato bene puoi fare. E il gioco si presta, perché effettivamente è fatto veramente veramente bene. Se c'è una cosa che mi manca, e forse questa cosa l'avevamo già detta, è che in The Amazing Spider-Man, diciamo nel tie-in del film che era uscito su Xbox, tu potevi lanciare le ragnatele con entrambi i grilletti, cioè il grilletto destro controllava la ragnatela del braccio destro, quello del braccio sinistro controllava la ragnatela, scusate, il grilletto sinistro controllava la ragnatela del braccio sinistro, e potevi fare delle robe assurde durante il gioco. Questa cosa effettivamente qua non è stata introdotta, però diciamo che non è che se ne senta così la mancanza, sarebbe stata un'aggiunta carina forse. Però ecco, poi diciamo che mi avvicinerei alla chiusura, perché effettivamente cose da dire ce ne potrebbero essere ancora tante, ma fondamentalmente, anche per stare alla larga dagli spoiler, il grosso del gioco è questo. Mi sono capitate un paio di cose divertenti, per tornare un po' al discorso della città viva che diceva Ale prima. Ad esempio a me è capitato un bug con Miles, nel quale fondamentalmente durante uno slancio sono finito dentro una colonna di cemento, non potevo più uscire, quindi io vedevo il mio personaggio all'interno di questa colonna di cemento e ovunque provassi non c'era un'uscita, perché sono arrivato talmente sparato su questa piglia di cemento che sono rimasto dentro. Questa piglia di mattoni, scusate, non di cemento. Questa è stata la prima cosa. L'altra cosa che mi è capitata invece, questa cosa, diciamo che purtroppo ecco, è una fesseria, però mi ha svegliato dal sogno. Verso la fine del gioco c'è stato la città era in preda al panico, una cosa e un'altra, e io sono andato col mio personaggio a sventare una rapina, e mentre ce le davamo di santa ragione con questi villain in mezzo alla strada, a non più di 3 metri da noi c'erano 3 persone sedute sulla panchina impassibili, come se non stesse accadendo niente. Ma posso garantire che
facendo una live,
guardavano il vuoto, aspettavano forse un bus che probabilmente non sarebbe mai potuto passare. Però in realtà niente, nel massimo della tranquillità erano circondate da nemici, gente che sparava, saltava, esplosioni, gente che se le dava di santa ragione, loro erano impassibili.
Come gli NPC di God Simulator.
Probabilmente sì, però questa cosa, vabbè, ovviamente è stata una fesseria in mezzo comunque a 20 e rotte ore di gioco che mi hanno intrattenuto, quindi... Non so se effettivamente questo titolo potrà vincere il Game of the Year, probabilmente no, ma sono abbastanza tranquillo nel potervi dire che a questo punto dell'anno vince il mio personale gioco dell'anno. Sì, assolutamente. Sì,
forti, assolutamente.
Un premio col mezzo busto di Luca.
Cosa? Cosa?
Faremo un premio col mezzo busto di Luca, lo assegneremo appunto ad Insomniac, se ritenetevi fortunati, cioè nel senso, fantastico.
Il Luca of the Year.
Esatto, il Luca of the Year.
Vabbè, potremmo istituirlo, probabilmente. Cosa aggiungere, ragazzi? Spider-Man 2 è arrivato veramente come un fulmine a ciel sereno sulle nostre console e ci ha intrattenuto veramente, veramente tanto. Nulla da dire, veramente non ci aspettavamo forse niente di diverso, ma è stato ancora capace di stupirci. Un titolo che appunto per essere il terzo capitolo, questa sembra una cosa scontata, ma in realtà è una cosa importante, il terzo capitolo di una serie che è ancora in grado di avere tanta forza per poterci raccontare una nuova trama, un nuovo mondo, dei nuovi personaggi, e a questo punto aspettiamo il sequel, che sicuramente arriverà.
Ciao ragazzuoli, fate i bravi. Comunque sappiate che per me il bug migliore rimane ancora quello di Cyberpunk, dove il disabile si alza dalla sedia a rotelle per penarti, e quello rimane proprio nel paradiso. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Ciao a tutti.
Gioco dell'anno. Spider-Man 2, gioco dell'anno.